meraviglia. Sono quelle cose lì che erano, fatte probabilmente ancora per durare, cosa che oggi non è neanche pensabile, e quindi va avanti, anche perché vabbè, è un aggeggio abbastanza semplice, non è che ci siano particolari meccanismi.
Con quello che si possono anche sentire la radio, perché c'è la possibilità di fare.
Sì, adesso non ti stare a chiedergli tante cose, fa quello che può. No, dicevo della teologia, perché ciò che abbiamo letto e pensato intorno alla teologia oramai ce l'ha resa estremamente semplice, la teologia trinitaria. Non è altro che il tentativo, o meglio l'idea, no, da parte del cristianesimo, di avere risolto il problema dell'uno e dei molti. Uno e trino. Perché un mistero della fede? Perché non può essere dimostrato. Però ci sono delle giustificazioni. Tutta la teologia trinitaria è fondata sull'idea del bene, cioè tutte le cose, cioè i molti, no, tendono naturalmente verso l'uno, quindi a scomparire, a essere integrati nell'uno, perché tutte le cose tendono al bene. Ciascuno a modo suo tende al suo bene, alludendo a un bene superiore, qui naturalmente c'è tutto qua.
Attorno,
ovviamente. Certo. Quindi questa è la, chiamiamola, non dimostrazione, perché non dimostra niente, ma è la giustificazione. No? Per giustificare questo occorre l'idea del bene assoluto, idea che viene da Platone, che lui ha fornito, e che quindi è relativamente facile da argomentare, cioè ciascuno tende verso il bene, ogni cosa tende verso il bene. Il bene è determinato da che cosa? Dal fatto che si vada in quella direzione, cioè che qualcuno tenda in quella direzione, ed è questo che definisce il bene. E questa direzione è sempre la direzione dove i molti, cioè il male, no, tendono a scomparire a vantaggio dell'uno, del bene assoluto, perché questo bene prevede l'idea di assoluto. Cioè che sia l'assoluto, che non ci sia un bene ancora al di sopra. Se questo bene è assoluto, beh, allora è... allora il gioco è fatto in un certo senso. E rispetto alla teologia, come dicevo, è come se avessimo completamente smascherato il gioco, che poi di fatto è abbastanza semplice, no? Come dicevo, si tratta soltanto di stabilire un bene assoluto, mostrare, non dimostrare, ma mostrare che tutte le cose tendono verso il bene, quindi tendono verso Dio, quindi ciascuno tende verso Dio perché Dio è il bene assoluto. E in questo modo è come se il cristianesimo avesse risolto per l'umanità il problema dell'uno e dei molti, che scompare. Scompare perché sì, ci sono i molti, ma che poi diventano il peccato, diventano tante cose, ma ci sono perché ancora non sono, come dire, non sono giunte all'assoluto, al bene assoluto. Nella teologia è arrivato Cristo, no? Come colui che ha mostrato che è possibile giungere all'uno. Però tutta la teologia trinitaria è come se, come dicevo prima, come se avesse risolto il problema dell'uno e dei molti. Attraverso la fede, naturalmente, perché rimane comunque il problema trinitario un argomento di fede, perché appunto non c'è la dimostrazione. Se ci fosse l'avrebbero fornita, ma non c'è. E se non c'è, allora come si fa? Sì, c'è la fede, certo, però se si riesce a trovare qualche giustificazione è meglio. E tutti questi testi non fanno altro che parlare del bene, no? Non a caso, perché il bene è un po' la chiave di volta di tutto il discorso trinitario, ciò che consente di pensare che esista un assoluto e che quindi c'è la possibilità di salvarsi dai morti. Questo dicevo prima, è come se il cristianesimo avesse offerto all'umanità la possibilità di salvarsi dai morti, quello del male.
Sto pensando
sì, dica.
Anche perché sono cose fresche, anche tutto quello che accade in qualche modo è sempre sì. Una lotta del bene contro il male.
Ma certo.
E quindi è sempre la questione del male.
Sì, ma l'uno e i molti è la questione, non ce ne sono altre. Poi si può declinare in alcuni modi, ma rimane comunque, no? Il bene, la verità, come l'uno. Il male sono i morti. E l'idea che è rimasta ancora tutt'oggi, come diceva giustamente, è che i morti debbano, vogliano tornare all'uno. In fondo l'idea dei cosi, degli americani, no? Di essere i portatori della democrazia universale.
È che tutti vogliono quella cosa.
Esatto, perché tutti i molti, cioè tutte le cose malvagie, no? Vogliono il bene, vogliono e tendono verso il bene. E loro glielo forniscono naturalmente. Ecco. Sotto forma di bombe generalmente, no? Dettagli irrilevanti. Però l'idea è rimasta esattamente quella. E cioè che tutte le cose, tutti e molti vogliano, desiderino tornare all'uno. È ovvio che perché un discorso del genere si possa sostenersi occorre il concetto di assoluto, no? Di un bene assoluto. E quello fornito da Platone, pari pari, no? Non è cambiato niente.
Come dialogo vuole entrare?
Ma come?
Nella Repubblica forse.
Sì, ma parla un po' dappertutto. Dove aspetti? Cos'era il coso?
Sofista.
Eh?
Sofista.
No. Mentre il Filebo, ma non è il Filebo, è Vabbè, poi mi verrà in mente, forse.
E sarebbe interessante riprenderlo.
A questo punto sì. Sì, perché ha determinato il modo di pensare, quindi la politica, quindi l'economia, quindi tutto quanto scatta, no? E lo ha determinato in modo definitivo. C'è il bene che è assoluto. E tutte le cose tendono naturalmente verso il bene. Come si dimostra? È una dimostrazione ostensiva, cioè attraverso esempi, no? Quindi è induzione naturalmente. Tutti quanti aspirano al loro bene, no? Quindi c'è un'idea, ciascuno ha l'idea di bene. Poi può sbagliare, però c'è un'idea di bene che è riferita a un bene assoluto ed è quello che ha insistito per 2000 e passa anni e ancora oggi è perfettamente funzionante. Che quasi viene da pensare che le altre considerazioni di ordine geopolitico, economico, militare anche in parte, siano soltanto pretesti per poter affermare l'idea di un bene assoluto. Cioè il fatto che, per citare una cosa attuale, no, che ne so, che l'Ucraina sia un paese ricco, che abbia delle terre rare, non so neanche bene cosa siano, ma non importa, no? Che queste cose qui, di carattere economico, politico, eccetera, costituiscono il pretesto, non la ragione, ma il pretesto per poter affermare ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è vero e ciò che è sbagliato.
È sempre una lotta tra il bene.
Ma lo dicevamo già in modo implicito, adesso l'ho detto in modo esplicito, però il fatto che ciascuno parlando, no, dice delle cose che hanno un contenuto, che sono dei concetti, sono tutta una serie di cose, ma ciò che importa non è il contenuto di quello che dice, non è questo che lo muove a dire. Ciò che lo muove a dire è l'idea di, che sta dicendo qualche cosa di vero, quindi sta dicendo bene, il bene. È questo che lo muove. Infatti cambia idea ogni tanto. L'importante è che ci sia sempre un qualche cosa, no, all'orizzonte come il bene, che deve essere imposto più delle volte perché probabilmente gli altri non lo sanno, non capiscono, sono rozzi e vanno educati. Però tutta la questione anche economica, infatti pensavo a questo, come si chiama? Video, no? di quello di prima. Sì.
Ecco, non è neanche stato tradotto in italiano.
Okay. L'ho visto, ho dato un'occhiata, ma non c'è. La cosa che mi ha colpito è che lui parla del debito, no? Cioè, l'idea che, vabbè, questo è discutibile, che un impero crolli perché a causa dei grossi problemi di gestione economica dell'impero. Ora, che un impero costi molto, questo è fuori di dubbio, però che sia questa la causa del crollo dell'impero sarebbe da vedere in ciascun caso, anche nell'impero romano, non è che fossero proprio ridotti agli spiccioli, o l'impero romano d'Oriente, quali erano problemi con i turchi più che di quattrini. Ma non è questo adesso che interessa. Il fatto del debito. Lui, quello di prima, Michael, non mi ricordo questo nome più, sul nostro, quello che passa per New York, lui non si interroga mai sul debito in quanto tale. È come se lui stesso, lui è un docente, no? Ma prima di essere docente è stato discente, in genere viene così. E da discente gli hanno insegnato delle cose, gli hanno inculcato delle cose, come aveva rilevato ogni cosa, perché dagli anni 50 in poi le facoltà di economia sono diventate, come dire, a indirizzo prestabilito, dove alcuni concetti sono fondamentali e non devono e non possono essere messi in discussione. Uno di questi è il debito, la necessità del debito. Questa cosa qui, lui, Michael Hudson, non la mette mai in discussione, come se fosse come se il debito fosse un ente di natura. Ora, le pongo una domanda proprio a lei, anche perché ci sono lei.
No, ma gli altri risponderanno una
volta. Perché è una questione di economia. Ma pensi a questa cosa qua. Il sistema bancario si sarebbe potuto costruire su quella famosa frase, tratta dalla preghiera, non ricordo quale, sì, dal Padre Nostro, quello stabilito dal Concilio di Nicea, no? E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È possibile costruire un sistema bancario su questo? Sistema bancario come pensato oggi, cioè fondato sul debito.
Il sistema bancario è nato proprio sull'illusione di questa cosa.
Sì, sì, perché c'erano gli ebrei che avevano il controllo.
Una volta cosa facevano? Ma questo è iniziato sin dai babilonesi. Si creava un sistema di debito, che era normalmente nei confronti del tempio, e a un certo punto c'era, scusa il termine adesso, l'amnistia dei debiti, la cancellazione del debito. E veniva fatto.
La remissione del debito.
Veniva fatto una volta ogni 50 anni, qualcosa del genere, no? Si faceva questa cosa, no? Con l'avvento delle banche questa cosa è sparita.
E certo.
No? Sì. Perché aveva una sua funzione religiosa anche questa cosa.
Sì.
Però era anche un modo, come dire, boh, adesso cancelliamo tutto e ricominciamo. No?
Il debito è sempre esistito, da mondo è mondo, perché se si commercia.
Esistito perché i contadini dovevano portare il grano,
ovviamente.
Il terreno, quelle cose.
Altra cosa è invece fondare il profitto sul debito, no? Che poi questo è andato avanti e si è configurato come un sistema bancario noto come banche di investimento.
Come diceva anche lì nei Talasso, nel Corriere, ma che poi è un detto di danno abbastanza comune,
vabbè.
Se uno deve 1.000 euro a una banca deve essere preoccupato.
Sì, lo dice, è vero. Se deve 1.000 miliardi la banca
è la banca che si deve preoccupare, no? E in effetti è questa la posizione degli americani.
Sì, viene da un detto ebraico. Lo citava quell'ebreo. Abbiamo tradotto anche la spirale, qui si chiama
Elie Wiesel,
sì, molto bene, no? C'è la moglie che vede il marito la notte tutto agitato, cos'è che piace? Non ho i soldi per pagare il debito di tizio. Allora lei cosa fa, la moglie? Va sotto casa del tizio e dice che il marito non ha i soldi da dare. A questo punto dice che lui è che non torna, per dormire tranquillo.
La questione del debito in effetti è, a parte che è sempre stata vista la tedesca, no? Perché debito in tedesco vuol dire anche colpa.
Sì, esatto, infatti volevo anche arrivare lì,
no?
Sì.
Quindi è sempre visto un po' come una colpa.
Esattamente.
Una volta addirittura il debitore li faceva anche fuori, o comunque insomma, la punizione era tremenda per il debito. Il debito comunque in questo momento invece serve per una forma di potere, no?
Cioè sì, ha cambiato tutto, perché il debito non deve più essere saldato, questo no, diceva carissimamente.
Sì, infatti sarebbe terribile se fosse saldato.
Esatto.
Sarebbe terribile perché il debito poi viene messo in circuito, no?
Viene venduto anche lui.
I miei debiti glieli vendo a lei, no? Mi devono 50 euro e io dico, se me ne dai 45 ti cedo il credito di 50, se cambi tu eventualmente, ma che cosa fare? Lo vende poi un altro, magari da 46,
certo.
Perché magari poi ci sono, posso esserti
delle sì.
Sì, e quindi il debito è, in effetti il problema degli americani è, non è che hanno troppo debito, perché non è quello il punto. Il problema per gli americani in questo momento è che non si paghi più in dollari. Quello è il problema loro.
Certo.
A presente l'itinerario che ha fatto loro in questi ultimi anni.
Più o meno, sì.
È andato lì. altissima. Ma perché? Ma non perché la gente compra l'oro, perché è perché le banche centrali cinesi, russe e anche indiane stanno comprando oro, e questo preoccupa tantissimo gli americani, perché vuol dire che a questo punto loro, facciamo un esempio, il petrolio si paga in dollari, no? Perché ha fatto fuori Saddam Hussein, perché lui doveva pagare in euro, no? Si paga in dollari, ok, allora loro vendono il petrolio, ricevono dei dollari, ma questi dollari dovrebbero in teoria, no? Vengono reinvestiti da questi signori,
certo.
Ed essendo dollari è come se loro investissero in America,
sì.
No? Se invece come Gheddafi, per dire, che voleva fare la sua moneta al posto dell'FCA, quello francese, ha fatto fuori i francesi, hanno fatto fuori, perché comunque questi debiti devono essere pagati, cioè io sono un debitore, ma tu paghi quel debito con la mia moneta,
certo. Sì.
E quindi in pratica
per questo pensavo al debito in effetti come una forma di sottomissione,
certo. La Banca Mondiale ha sottomesso praticamente tutti gli stati del terzo mondo attraverso i prestiti, attraverso i prestiti.
Sì.
E nel momento stesso in cui diventa, è come te, il negoziante, no? Ha bisogno di 50.000 euro, la banca non glieli dà, trova uno che glieli dà, e che glieli dà per quale motivo? Ma non perché è un benefattore,
no.
Perché sa benissimo che non li può restituire, e gli prende il negozio. È esattamente così, quindi alla grande. Gli stati,
certo,
li portano via tutto attraverso la
sì, in effetti crea la sottomissione, e finché c'è il debito il debitore è sottomesso. Questo anche il debitore non deve saldare il suo debito, che cesserebbe di essere sottomesso, quindi si perde il controllo su lui.
Questo che temono con il fatto che per esempio non so, i paesi BRICS passano la loro moneta, o che il Venezuela, per esempio, perché c'è stata questa cosa? Perché loro avevano l'embargo sul petrolio, lo davano alla Cina e si facevano pagare in yuan e non in dollari.
Certo.
E questa è una cosa che non è.
E non si fa.
Che non si deve fare. Se avessero pagato in dollari cinesi venezuelani non sarebbe successo niente,
certo.
Non sarebbe successo niente, ma il fatto che fosse pagato in dollari creava una posizione di debito nei confronti dell'America, perché l'America è il pagatore di ultima istanza, no? Perché se io vado in America e gli dico cambiami questi dollari in oro. Una volta c'era il cambio dollaro-oro, ma adesso non c'è più, non proprio per quel motivo lì. La gente andava a chiedere l'oro, gli americani non avevano oro sufficiente.
È stato Reagan, no? Che è pronto.
No, era Nixon.
Nixon?
Nixon, anche nel 70. Stato.
Sì.
Comunque, effettivamente il debito crea delle posizioni di...
Il dominio totale.
Il dominio totale.
Sì.
Che i pagamenti avvengano in dollari significa che io sono nella posizione di creditore nei confronti degli Stati Uniti, ovviamente, perché io ricevo dei dollari, sono creditore, ma questi dollari sono un pezzo di carta, è un pezzo di carta, non è niente. E quindi io in qualche maniera sono sottomesso a chi fa questo pezzo di carta, che di per sé non vale niente, un pezzo di carta,
ma
se non è tramutabile in niente.
Ovvio.
Una volta che è tramutabile in oro, io ho 100 milioni di dollari, darmi l'oro in è un'altra cosa.
Cambia tutto, certo.
Perché a questo punto le riserve di oro che dovevano avere gli americani dovevano essere enormi, cosa che invece non avevano.
Insomma, un pochino ce l'hanno già,
sì, ma non hanno cioè se lei prende il quantitativo di moneta, il quantitativo di
moneta, non è sufficiente, certo, a coprirlo.
Non è sufficiente a coprirla, quindi è un qualche cosa che si dice, si basa solo sulla fiducia.
Sì.
Ma io, se devo fidarmi di qualcuno, dipende da lui.
Sì. Sì, infatti è la questione della sottomissione che è interessante, perché si è creato un sistema mondiale praticamente di sottomissione, una sottomissione economica che non richiede più la forza delle armi, almeno in generale, ma si basa unicamente sul fatto che c'è un debito e questo debito produce profitto. E finché c'è il debito, il profitto è garantito. Per questo dicevo, se devo, no, della famosa cosa di cui siamo il padre nostro, no? Rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se fosse così, crollerebbe tutto il sistema economico. Sì, è una cosa fantastica,
però la finanza, anche la finanza, diciamo, medievale, mm-hmm. Se lei pensa, è tutto un debito che gira.
Sì.
Perché appunto io sono creditore nei suoi confronti, ma io ho un pezzo in casa, non è mio. Però, perché lei i soldi me li deve fra un anno. Cosa faccio? Io ritengo da cambiare un anno? Anche allora c'è non è cambiato, no? Cosa faccio? Sceso da 100.000 è un cazzo, qualcosa di meno, magari, però intanto sono sicuro che incasso qualcosa. Questa cambiare fa
il mondo intero, certo.
Poi le raccolgono tutte quante, le calcolarizzano, fanno un unico prodotto su tutte quante, un po' quello che è successo con il Prime, il problema è sono i derivati che si appoggiavano su questo debito. Poi è stato sufficiente che non riuscissero più a pagare i debiti.
Ah certo, vive giù tutto come un castello di carta. Sì. Sì, la questione del debito è interessante per questo, in effetti, perché e ciò attraverso cui si mette in atto la sottomissione totale. E crea anche, ricordava giustamente in tedesco, no, che anche la colpa. È come una sorta di peccato originale. Tutti quanti devono essere in debito, cioè essere in colpa, sentirsi colpevoli verso qualcosa.
È anche la posizione dell'uomo rispetto a Dio, sempre.
Sì, certo. Certamente.
Anche lo stesso senso di colpa, diciamo che produce questa sensazione di essere in debito,
certo,
in qualcosa,
sì,
di qualcuno.
Certo.
Ma appunto se si fosse rubato, non so.
Mettere in discussione il concetto stesso di debito, così come è pensato oggi, naturalmente, appunto, come dicevamo, il debito è sempre esistito, se uno chiede un prestito, poi glielo ridà, gli dà il debito. Il debito è saldato, però. Un'altra questione, no, che intanto viene fuori, però non si nomina mai, riguarda il, potremmo chiamarlo il miracolo economico della Germania negli anni 30. E lì la questione del debito è fondamentale, perché la Germania ha semplicemente cancellato tutti i debiti. Ma ha cancellato i debiti con le banche di investimento, perché le loro banche,
loro sono state molto aiutate dagli americani.
Ma sì, in parte sì, però l'idea.
Le banche americane hanno tirato fuori tutti i soldi, perché le banche per produrre devono avere,
i mezzi per farlo, certo. Sì. Però l'idea è quella in fondo di eliminare le banche di investimento di proprietà di ebrei, tutte, come sono ancora oggi, tutte quante. E una volta eliminato questo, la Germania è rifiorita nel giro di pochi anni.
In effetti, se si pensa, ne parla anche di dopo la fase di Versailles, che c'è stato dopo la prima guerra mondiale,
sì.
E c'è stata anche contemporanea la decadenza dell'impero britannico, prima, diciamo, ed è subentrata l'America, no?
Sì.
Quando la Germania pagava i debiti alla Francia,
all'Inghilterra,
eccetera, questi debiti, questi soldi venivano poi tirati da Francia, dall'Inghilterra all'America. E lei è intervenuta poi anche nella prima guerra mondiale alla fine, nell'ultimo anno.
Certo. Sì.
E quello ha, diciamo, in qualche modo cambiato un po' le carte in tavola, ecco, diciamo, cambiato geopoliticamente. Però in effetti è stato tutto una questione di denaro.
Eh sì. Sì. Ma è la stessa cosa che ha fatto l'Islanda, ti ricorda nel 2000, quando è stato?
No? 2010, 2011.
Sì, sì, sì. Che addirittura gli americani avevano proposto di etichettare l'Islanda come stato canaglia. Lo ricordo?
Quello erano decise.
Hanno fatto esattamente quello che hanno fatto i tedeschi negli anni 30, in piccolo, perché l'Islanda era un paesino. Però il principio è esattamente lo stesso, cioè hanno buttato fuori tutte le banche di investimento, se non li vogliamo più. Sì, l'Islanda è piccolina, certo.
Qualche centinaio di
milioni. Sì, però l'idea è la stessa. La stessa messa in atto dai tedeschi negli anni 30.
Brix, lo detto mondo, a un certo punto decidessero insieme di non pagare più i debiti. Non penso che abbiano abbastanza bombe da buttare tutto il mondo.
No, anche perché ce l'hanno anche gli altri, non è? Sì. E allora, c'è un'amica di caso?
No, sì, un appendice, anche quello che succede in America Latina, che poi tutto sommato hanno fatto delle rivoluzioni in cui hanno sbattuto fuori tutti i petrolieri, eccetera, no? E c'erano morte con loro proprio per questo motivo.
Sì. Sì. Allora mi chiedevo, tutto questo può funzionare perché è sorretto dal senso di colpa? Una domanda che mi sto ponendo. Come se fosse il senso di colpa in effetti a far funzionare tutto, poi nei dettagli va bene, ma l'impianto generale è come se fosse sostenuto dal senso di colpa relativamente al debito. Cioè mi sento in colpa e quindi sono sottomesso e quindi disposto a qualunque cosa. In fondo chi è sottomesso e subisce naturalmente.
Ma stavo pensando alla Boetino.
Sì,
in fondo lui dice che tutti gli esseri umani sono sottomessi a qualcuno senza accorgersi che poi tutto sommato se vogliono prendere questi qualcuno e tagliare la testa potrebbero farlo benissimo, mentre invece preferiscono.
Non lo faccio, ogni tanto però.
Sì, vabbè, ma
tagliatori di testi a Parigi erano...
Stavo pensando al disorientamento che c'è nel mondo di fronte a questa arroganza che sta manifestando l'America. Mm. C'è una parte di disorientamento, no? Cioè, come se non sapessi.
Non si è abituati, sia nell'ambito politico, sia più, come dire, si va più con le pinzette che con la scure.
Non è, diciamo. Sì, però sto pensando a quello che è. Parlava prima del senso di colpa, no?
Sì.
Questa anche, come dire, impossibilità di reagire.
Mm-hmm.
Perché a un certo punto verrebbe da dire, come dicevo prima, no? Se tutti si mettessero d'accordo di andare contro l'America, in un certo senso.
Sì, ma è proprio questa la questione, che cosa lo impedisce? Lei citava giustamente la Boitin, no? E sembra proprio il senso di colpa a impedire, è come se questa idea di sottomissione che poi viene dal cristianesimo, da 2000 anni, avesse permeato tutto quanto. Io dubito che, per esempio, nei presocratici ci fosse questa idea di essere sottomessi a qualcosa o a qualcuno. Dubito fortemente. Che il senso di colpa, potremmo dire, che nasce con il cristianesimo.
Il senso di colpa paralizza.
Esatto, sottomette e paralizza.
Paralizza, cioè impedisce di usare anche quella forza sufficiente.
Esattamente, perché uno potrebbe avere e mettere in atto. Sì, in fondo è questa idea che sorge nella Bibbia, poi è presa dal cristianesimo, del peccato originale, cioè di una colpa originale. Che, come sappiamo, che ne parla anche Paolo, insomma, viene da un divieto, no? C'è un divieto, questo divieto viene infranto perché non ha nessun senso, quindi non poteva non essere infranto questo divieto, quindi non poteva non costituirsi un senso di colpa.
Come se fosse una sorta di legittimazione del potere.
Sì, sì.
Cioè Dio,
sì, sì, sì.
Che è la potenza assoluta, no?
Mm-hmm.
Avesse bisogno del peccato originale per poter manifestare questa potenza.
Questo è interessante. Sì. Mm. Sì, in effetti. All'inizio, nella Bibbia, da Filone ne parla ogni tanto, è come se Dio, no, questa idea di Dio, non fosse così sicuro di sé, non avesse bisogno di conferme anche lui, no? Infatti viene descritto come geloso, come iracondo, eccetera. Qualcosa che costituisca, o meglio, che sostituisca questa idea di un Dio tutto sommato ancora relativamente umano, no? Con qualcosa di trascendente, quindi il tenuto Platone che ha offerto su un piatto d'argento tutto quanto, no? Trascendente, che quindi non dovesse più essere interrogato, non dovesse più essere sottoposto a giudizio. In fondo quello che c'è nella Bibbia è esposto a giudizio continuamente, infatti hanno dovuto emendare un'infinità di cose, perché sono delle scemenze che si contraddicono continuamente, una cosa
impossibile. Pensare, il peccato originale è servito in qualche modo a creare il subito.
Sì. Eh sì, eh sì. È la prima sottomissione.
Perché prima è un po' come se
sì, dica. Dica.
Se vi viaggiate nel giardino terrestre, no? Nel paradiso terrestre, sì, c'è questo Dio, ma insomma, fa un amico, no?
Ma sì, non ci fai gli affari suoi, non ci facciamo i nostri.
Invece lì si è imposto.
Sì, sì, perché è la prima volta che Dio pone un divieto tassativo, non devi mangiare la mela. Qui se l'avesse detto nel Trentino, l'avrò subito. Non sarebbe solo cristianesimo. Cioè la conoscenza, non puoi conoscere, non puoi, non, devi essere, devi rimanere stupido. È chiaro che un divieto del genere non poteva non essere infranto. È ovvio. Era previsto, oltre che prevedibile, che venisse infranto. E che quindi si instaurasse il debito.
Ma che senso di colpa creare subito? Perché in effetti.
Sì.
È sempre una colpa nei confronti di qualcosa di superiore.
Sì. Eh sì. Che poi i cosi qua, diciamo, i teologi, hanno colto bene la cosa, perché la colpa. E la colpa viene dal fatto che ciò che si dice non è mai adeguato a ciò che si vorrebbe dire. Loro l'hanno notato questo aspetto. L'attenzione a partire da Agostino, no, sul linguaggio e quindi sulla necessità di emendare il linguaggio dal suo problema, che è quello dell'uno e dei morti, cioè che affermando qualcosa affermano esattamente il contrario. Per dire che cos'è questa cosa devo dire ciò che questa cosa non è. Ora è come se questa questione da problema, come era posto dai presocratici, Parmenide e tutti quanti, no? Si possa trasformare per il cristianesimo in colpa. Non è più un problema che interroga, che dà da pensare, ma diventa una colpa. Non a caso la storia delle mele ha a che fare con la coscienza. Come se avesse detto il Dio lì di cose, no, hai voluto risolvere tu il problema del lume dei morti attraverso la coscienza, ma non ci puoi riuscire, non ci riesci, perché sei limitato, perché sei colpevole.
Sì, in effetti è vero. Cioè, il fatto che l'essere umano sia un essere finito, è immediatamente associabile a questa idea di colpa.
Sì, poi di fatto non è né finito né infinito, è un concetto che noi abbiamo costruito. No, ma in effetti sì.
Però bene.
E l'essere è finito proprio perché con la
parola che parlava della parola proprio
di questo
Sant'Agostino mi pare, sì. No? Che parlando della parola, appunto, la parola dell'essere umano è una parola
certo che è come ingestibile,
c'è la parola divina che dice la cosa
esattamente, sì è lui, mi sembra un'istruzione cristiana nel Dio Magistro addirittura, no. sì esatto.
Quindi la questione è effettivamente lì, è riducibile al linguaggio,
della colpa, quindi del debito. In quel momento, dopo dopo che ha mangiato la mela, come si chiama? Il peccato originale, no? Da quel momento in poi tutti gli umani sono stati immediatamente in debito nei confronti di Dio.
A posto dei limiti di Dio, no?
La forza?
A posto dei limiti di Dio all'uomo, no?
Sì.
certo. Tutte queste cose qui.
Sì.
Perché? Perché facendo quello che ha fatto, devi.
Sì.
Scoltevole.
Esatto. Quindi potremmo anche dire che tutta la, potremmo chiamarla così, teoria del debito, no? Anche sotto un profilo economico, è un'invenzione del cristianesimo. Cioè senza l'idea del peccato, del debito, eccetera, tutto ciò che è stato messo in atto dopo, secoli, secoli dopo, non si sarebbe potuto pensare. Occorreva che ci fosse un debito iniziale, un debito insanabile, eccolo, il debito insanabile, che non può essere saldato. L'uomo in quanto tale non può saldare il debito che ha nei confronti di Dio. Cioè è dovuto venire giù cosa, quell'altro che stiamo, Gesù Cristo, no? Ma anche in quel caso l'uomo rimane comunque sempre colpevole, perché non ha estinto il peccato originale. Quindi questo debito non può e non deve essere saldato. Non può, perché l'umano, come diceva giustamente, essendo finito, non può competere con l'infinitezza di Dio. E non deve, perché se lo facesse, cioè se saldasse il suo debito nei confronti di Dio, a questo punto diventerebbe lui stesso Dio, perché non c'è più qualcuno nei cui confronti essere in debito, essere in colpa. Siamo alla pari, io ho saldato il mio debito. Per cui io stesso divento Dio, e questo che ha impedito in tutto il cristianesimo per 2000 anni, ancora oggi, di poter pensare di saldare il debito. Infatti c'è anche una richiesta, no? Rimettere, no, i nostri debiti, eccetera.
È come una sorta di equazione tra suddito e colpevole.
Sì, 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 sì. Beh, ha funzionato. Cioè, tu sei suddito perché sei colpevole. Se non fossi più colpevole non saresti più suddito, ma se non sei più suddito, allora siamo al pari.
Cosa si può fare?
Eh?
Cosa si può fare?
Per esempio, domanda più che legittima. Certo. Eh sì.
Sì, perché probabilmente non si è mai messo nella giusta relazione questo termine, proprio con la colpa, come invece i tedeschi fanno.
Sì, poi bisogna vedere come lo intendono quando parlano. Perché...
Sì, però il fatto che all'origine ci sia questo, si avvicina al
suo... Ah sì, sì, è significativo, certo. Ma anche in italiano, in latino, nel vedere, ma quando dice rimetti i nostri debiti sono le nostre colpe, i nostri peccati.
Sono i debiti nei suoi confronti.
Sì, esattamente, sono mancanze nei confronti di Dio. Se uno tira le Madonne, ecco che non va bene. È molto interessante questa questione, Sandro, verrebbe quasi da ripensare tutta la questione dell'economia, così come è posta oggi, intendo, la questione del debito, se effettivamente tutto questo è stato possibile costruirlo, crearlo, questa cosa di proporzioni faraoniche, no? Sul concetto di colpa, il senso di colpa. E che sia ancora oggi il senso di colpa a tenere in piedi tutta la baracca. Questo potrebbe essere l'argomento di un libro che lei potrebbe scrivere e che sarebbe di enorme interesse. così?
Sì, è un po' più difficile.
È mastito da economisti, sono cose tecniche, non riesco ad andare molto al di là.
Non sei arrivato neanche a leggere, se vogliamo.
No.
No.
No, perché viene ridotto tutto alla questione economica. Come in fondo si continua a fare ancora oggi quando si pensa ai problemi in Ucraina o in Israele o in altri paesi, perché comunque ce n'è sempre qualcuno, non mancano mai. A pensare a questioni economiche, interessi economici, sì, ci sono, ma certo ci sono. Ma sono la ragione di tutto ciò o sono un effetto, come dire, un pretesto per mettere in atto una serie di fantasie? Questa è una bella questione.
In questo momento è un modo per disegnare, diciamo, geopoliticamente il mondo, fatto attraverso questi meccanismi.
Sì, sì.
Non perché non sono le quattro bombe in Venezuela che hanno distratto.
No. Quelle sono cose fatte per i giornali, è propaganda.
Si fanno sempre leva sulla colpa comunque.
Esattamente. Sì, si toglie la colpa, la propaganda, non fate niente. Deve far sentire in difetto la propaganda. Se continui a fare così, fai male, ti succederanno disastri. Fai come dico io. E vedrai che quella mi era in paradiso. Va bene, Fernando. Beh, abbiamo detto cose importanti, credo, questo sia.